vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti.
E benvenuti nuovamente, ripetutamente, tra i rifiuti, puntata 76. In periodo di mascherine, mascherine davanti alla bocca e mascherine di carnevale anche che si avvicinano, ma ne parleremo con calma.
But extended out into the streamlined steel, forward into the illuminated snout probing the night, and down to where the whirling rubber met the road.
Dicevo, dalle mascherine alle mascherine di carnevale, perché questo è un articolo del Corriere di Verona, 2 ottobre 2020. C'è chi non si arrende, c'è chi non si sta. In un momento in cui arrivano un sacco di DPCM, c'è incertezza rispetto anche al prossimo futuro e allo stesso, diciamo, presente rispetto alle restrizioni, il diffondersi del virus, crisi economica, insomma tutto quello che sta un po' succedendo ormai da mesi ha un po' catalizzato tutta la nostra attenzione e i nostri neuroni, ma c'è chi appunto non si piega, non si tratta dei no mask o dei negazionisti o dei complottisti o di qualsiasi altra opposizione invece pienamente legittima a questa gestione scellerata un po' dell'epidemia, ma si tratta del comitato del Carnevale Storico di Verona, perché questo è il titolo: tradizione indifferibile, non indifendibile ma indifferibile, la macchina del Baccanal non si arrende al Covid, l'obiettivo è una sfilata del venerdì gnocolare a prova di virus. L'articolo proprio dice esplicitamente: la mission impossible, fare il carnevale a metà febbraio, sembra una follia, forse uno scherzo, ma come si dice, semel in anno, licet in sanire, una volta all'anno si può fare pazzie.
A carnevale ogni scherzo vale.
Esatto, infatti. Ho detto in maniera un po' più, parla come mangi, potevi dire questa cosa, però ha voluto scrivere un po' in latino. Quella volta cade storicamente per il carnevalesco, bla bla bla, pare incredibile, ma il canale del gnocco è al lavoro per organizzare qualche evento anche in un anno in cui già si sa si doveva fare i conti col Covid-19. Con che modalità? Intervistano il presidente del comitato Baccanal, che dice: non si può saltare, perché cioè, se si salta il baccanale, il venerdì gnocolar, non si può più parlare di carnevale a Verona. E dicono, ok, ma come si può fare garantendo il distanziamento? Stiamo prendendo in considerazione varie formule. Vabbè, fa tutti poi discorsi un po' tecnici, come possono fare questa cosa. Dicono, dell'intenzione è già stato avvisato anche l'amministrazione comunale, che secondo voci di corridoio non avrebbe manifestato grande entusiasmo alla notizia, ma un no non è arrivato, anche perché una decisione sarebbe al momento prematura. Quindi praticamente l'amministrazione, visto che dire no al carnevale sembra comunque una mossa a livello pubblicitario un po' sbagliata, non dicono nulla, tacciono e lasciano fare un po' questi entusiasti del carnevale, del comitato organizzatore, che invece dicono noi non lo faremo sicuramente. Però il comune non dice neanche sì, che bello, figata, no? Un po' tiepidi. Che cosa sia poi il venerdì gnocolar ce lo spiegano a fianco con uno specchietto. Dico, il venerdì gnocolar è il vero e proprio colossal delle manifestazioni legate al carnevale, richiede mesi di preparazione, perché adesso tipo dovrebbero fare già i carri, quanto pare anche sono dei carri che stanno già preparando. E vabbè, fra l'altro ci tengo a specificare nell'articolo in chiusura che il fatto di dover saltare alcune cerimonie, ci sarebbe stata per esempio il premio al miglior carro, il trofeo è stato assegnato da tavolino a tutti i partecipanti alla sfilata del venerdì gnocolar, quindi grande anno per chi faceva il suo carro, perché ha vinto il premio a tavolino. Ciò non ha impedito 10 giorni fa le associazioni organizzatrici festeggiare come una tradizione al ristorante Al Fiore di Peschiera la conclusione della stagione, sperando di poter tornare presto tra la gente. E vabbè, questo è il carnevale si farà, però sicuramente adesso è già una bella carnevalata in giro, vedendo un po' le cose che succedono, quindi...
E si sa che comunque la cultura, da quella folcloristica a quella musicale, in questo periodo di coronavirus sta veramente avendo grossi problemi, e appunto si valutano diverse possibilità, dalle entrate contingentate alle distanze. La musica invece ha fatto un passo in più, gli show traslocano online a pagamento. Live addio, i concerti si faranno in streaming. Esordisce Cristina Scabbia dei Lacuna Coil dicendo: avete sinceramente rotto il cazzo. Risponde appunto dopo il concerto dei Lacuna Coil lo scorso 11 settembre all'Alcatraz di Milano, e ce l'aveva con tutti i fan, i clienti, gli avventori del concerto, che appunto si erano lamentati del costo di partecipazione, non d'entrata, ma di partecipazione di questo evento, dei 7-10 euro. Io direi anche quanto pagare per un concerto dei Lacuna Coil. Dopo comunque Cristina Scabbia ci tiene a dire che dietro al loro concerto non c'è solo la performance, ma c'è chiaramente il lavoro di tanti tecnici che hanno fatto in modo, dalle luci al suono, a anche solo il... La location del concerto, hanno fatto in modo che questo evento fosse online. E molti concerti tra il 2020 e il 2021 si stanno chiedendo come saranno, anche i concerti, diciamo, dei nomi un po' più grossi, da Ligabue, Vasco Rossi, Eliner Skynard. E comunque si stanno mettendo anche a punto le varie piattaforme dei live concert in streaming, prima fra tutti la piattaforma Alive, in cui in realtà lo scenario è un po' quello di Black Mirror, dove la gente interagisce con gli artisti mandando dei selfie o schiacciando dei bottoni che fanno in modo che avvengano gli applausi, l'ovazione, il ballo e l'accendino in aria, che ai concerti va molto.
Non hanno ancora pensato allo smartphone per filmare, perché serve un po' un controsenso.
Forse magari è un po' la rivincita di chi odiava tanto lo smartphone, che andava ai concerti e vedeva l'artista sempre tramite gli schermi degli altri, ora finalmente può vederlo attraverso il proprio schermo, no?
Sì, la beffa praticamente.
Esatto.
E le risate finte?
E le risate finte pulsante. Ci saranno, magari anche il lancio di bottiglie ai concerti di Fedez, non lo so.
Il lancio di frutta, verdura.
Esatto.
E Via Cappello ripopola, invece, nei weekend si riempie di turisti, ma c'è chi si arrabbia molto perché, a quanto pare la meta del balcone di Giulietta attira ancora un sacco di gente e crea delle code che addirittura coprirebbero le vetrine dei negozi, e quindi gli esercenti non ci stanno perché dicono: la gente non vede le nostre vetrine, non è invogliata a entrare nei nostri negozi e quindi non entra a comprarci la roba. Quindi la coda di visitatori che prima si formava sul lato verso Piazza Erbe è stata disposta nella direzione opposta, ma le criticità non sono cambiate. Parla Ornella Gaspari, titolare dei negozi di abbigliamento Bon Bon e Desigual, quest'ultimo aperto da un paio di settimane al fianco della cancellata.
La tempistica perfetta.
Sì, lo spirito imprenditoriale, no? E dice: durante la settimana, ieri aveva un diavolo per capello. Durante la settimana, dice, non si vede anima viva. E poi, quando potremo lavorare, le nostre vetrine sono completamente nascoste dalla gente che attende di entrare al balcone di Giulietta. La rabbia l'ha portata a collocare persino due fioriere di fronte all'ingresso per distanziare un minimo il passaggio, rischiando così di beccarsi una multa per occupazione di suolo pubblico. Dice: la coda L ci penalizza in maniera evidente ed è paradossale che dentro il cortile tutti, vabbè, stanno distanziati e poi qua invece assembrati. Da una settimana, inoltre, a rendere ancora più disagevole il passaggio è stato messo un cartello in mezzo alla strada a protezione di 4 cubetti di porfido instabili e non ancora sistemati. E qua c'è la foto con il, sì, effettivamente il, sarà mezzo metro quadro che occupa il centro di Via Cappello, e no, per dire grandi cose. Per correre ai ripari, i commercianti stanno ipotizzando delle soluzioni, respingendo l'ipotesi di eventuali tornelli, perché c'è anche l'opzione tornelli, che dicono che però non spiegano bene come potrebbero aiutare. Comunque, il mulinello di entrata e uscita su Via Cappello non potrà mai reggere, dice Davide Albertini, del negozio Souvenir Giulietta Verona, a nome della Corporazione Esercenti Centro Storico di Verona, che ne avevamo già un po' parlato qua in questa radio, che era associazione, diciamo,
l'egida
così, del fascio delle corporazioni, che tra le altre cose, infatti, secondo me sfrutterà molto questa cosa, proponeva di, diciamo, ristrutturare un po' tutto il settore turistico veronese, in modo che a Verona ci venissero solo pochi ma con tanti skei, esatto. No? Così da, appunto, evitare queste gran masse che magari non sono confacenti ai loro livelli di spesa. E più, dice, la via ha una forma clessidra e si restringe proprio di fronte al cortile di Giulietta. Al momento la soluzione migliore ci sembra quella di creare uno spazio al centro con tendinastre alternati a destra e a sinistra perché i visitatori non siano incastrati ma semplicemente canalizzati ordinatamente nel tratto che va dal civico 23 fino all'incrocio con via Stella. E vabbè, basta.
C'è anche proposto di far passare la coda dei turisti dentro il negozio direttamente.
Esatto, dopo. Fare una galleria a serpentino, no? E vabbè, basta.
Ma se per il balcone di Giulietta e per gli esercenti il problema dell'assembramento non si pone, chiaramente per quanto riguarda la movida e il controllo di tutto ciò che riguarda il movimento giovanile c'è un forte dispiegamento di forze in tutta la città.
Nel senso, giovani che si muovono da un bar all'altro.
Esatto. Multe e mascherine anche agenti in borghese per controllare la movida. A 2 giorni dall'entrata in vigore dalle nuove regole della per quanto riguarda il nuovo DPCM, la vita notturna rimane sorvegliata speciale. Tuttavia buone notizie per Verona, perché nessun verbale a cittadini locali, molti bar affollati alla sera in città, e Polato dice: persone responsabili hanno capito momento e necessità. L'articolo parte insomma un po' con lo scherno delle altre città veronesi, dove chiaramente sono riusciti anche a multare delle persone, tipo a Padova 5 multati per assembramento, ma a Verona invece nulla di tutto ciò. In questo fine settimana non sono stati sanzionati né locali per assembramenti né persone che non indossavano la mascherina. Un po' ci ha aiutato il maltempo, spiega l'assessore alla sicurezza Polato. Ma anche le persone hanno capito il momento e la situazione. La polizia locale dalle 17, ovvero dalla fine della scuola, in alcuni punti fino a notte fonda, ha controllato con agenti in divisa in borghese che non si creassero assembramenti e tutti indossassero la mascherina. La concentrazione di giovani, soprattutto la sera del fine settimana, si sta però spostando anche fuori dal centro storico, in zona universitaria, nei locali del Lungadige Porta Vittoria e sotto i portici di Piazza San Tommaso, dove a quanto pare non ci sono tutti questi controlli, almeno da quello che pare dall'articolo. Molti gli assembramenti di ragazzi e di trentenni, non tutti con la mascherina indossata correttamente, ma secondo l'assessore Polato non c'è uno spostamento dal centro storico, peraltro auspicato alcuni mesi fa. In realtà, appunto, cioè, a quanto pare la gente non ha ben capito, ma non c'erano gli estremi per fare una multa. E dopo torna uno dei cavalli di battaglia di L'Arena e anche di Polato. Ma la serata dei giovani in realtà si prolunga per le strade, lontano dai locali. Disseminata di bicchieri e di bottiglie era ieri mattina la passeggiata a Regaste San Zeno, lungo l'Adige vicino a Castelvecchio. Anche i residenti lamentano il passaggio di ragazzi che urlano nel cuore della notte e restano per ore, magari sotto le finestre di chi dorme. Insomma, i problemi anche con il Covid rimangono. L'importante, mi viene da dire, è che se volete urlare nella notte basta farlo con la mascherina, così non rischiate alcun tipo di multa.
Attutisce comunque anche un po' il suono.
Sì, esatto. Poi un'altra nota di colore, che a Verona quando si parla di controlli, di controllare la movida e di controllare tutto ciò che può esserci in giro per la città, non bastano le multe a chi non indossa la mascherina. Infatti c'è stato un controllo con i vigili, non solo in borghese ma anche con il cane antidroga, per controllare i giovani in Piazza Bra. A quanto pare si sono presentati davanti alla Gran Guardia con i cani per controllare che tutti avessero la mascherina, e di qui un sacco di ragazzi che si sono allontanati ancora prima di essere fermati. Tuttavia la polizia non si fa prendere in giro, e si sono presentati anche al Burger King appena dietro, giusto per cagnare tutti.
E il blitz della polizia locale davanti alla Gran Guardia non avviene a caso davanti proprio a quell'edificio storico, perché è stato un caso che è rimbalzato un po' su tutti i giornali nazionali, sui siti insomma di informazione, riguardante Verona, riguardante proprio la Gran Guardia. Questo è un articolo dell'Arena del 7 ottobre, botta la Gran Guardia e il video fa il giro del web. Tensione in centro, un uomo alterato si avvicina a un gruppo di ragazzi, li insulta, loro rispondono con schiaffi e calci. Ed è questo appunto episodio che ha fatto molto molto parlare, e su cui l'Arena affronta in maniera consueta, cioè nel senso dà molto spazio all'assessore della sicurezza Polato, praticamente metà articolo sono dichiarazioni di Polato, prova a descrivere comunque come sarebbero andate le cose, che comunque non sono del tutto chiare, né tanto più dopo la lettura di questo articolo, perché si dice appunto un signore alterato, comunque con capacità apparentemente limitate, si avvicina a un gruppetto di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali probabilmente di origine straniera, forse nordafricana. L'uomo inizia a insultare i giovani provocandoli, appellandoli marocchini di merda. La reazione del branco scatta immediata, gli animi si scaldano in pochissimi secondi e partono alcuni calci, schiaffi, sputi, ancora parolacce e insulti. Le immagini girate dal cellulare risalgono probabilmente alcuni giorni fa, ma sono diventate virali girando via social, da YouTube a Facebook. A fare la cassa di risonanza post su alcuni siti che sia a livello locale che a livello nazionale hanno rilanciato il video con un oggetto titolando "Nordafricani pestano un milione di disabili italiano" e "Episodio gravissimo a Verona, immigrati picchiano con ferocia inaudita un disabile italiano". In un caso, in sovraimpressione al 54 secondi di girato, compare la scritta "No Ius Soli", un evidente tentativo di politicizzare l'accaduto. In realtà, dice l'Arena, il minuto scarso di immagini mostra altro e ha poco a che vedere con un pestaggio mirato in confronto di una persona inerte e diversamente abile. Ma prosegue, rimane comunque uno spaccato violento e davvero poco edificante per la città, legando poi la cosa agli assembramenti, dice appunto, anche perché oltre alla rissa ci sono stati assembramenti, e poi Polato dice perché tutti questi giovani si radunano lì davanti, anche davanti alle scuole, abbiamo dei casi di gente che sta lì un po' a cincischiare, questi sono spesso provocatori, comunque arroganti. E quello che non dice ovviamente l'articolo è innanzitutto il fatto che questa, appunto, questa strumentalizzazione, che comunque ammette, del video, è stata fatta anche da quotidiani come per esempio il Primato Nazionale di Casa Pound, quotidiano online, non solo online di Casa Pound, giornale mensile di Casa Pound. Casa Pound, che fra l'altro Verona ha fatto anche una ronda, praticamente sono andati lì davanti a farsi le foto, a dire noi siamo qua, a controllare il territorio, evitare che ci siano cose di questo tipo. E il fatto in sé non si è ancora ben capito bene cosa è successo, però diciamo, ecco, fa anche un po' specie che si spenda tante parole, tante condanne, quando appunto l'episodio sembrerebbe anche legato a degli insulti razzisti che questo signore ha rivolto ai ragazzini, che poi hanno risposto in questo modo, quando poi in realtà sui giornali di Verona possiamo leggere un trafiletto molto piccolo, molto stringato, da il Corriere di Verona e neanche l'Arena: "Agguato razzista in centro, 6 imputati", riferito a un episodio del 2017, avevamo già parlato all'epoca, di appunto un'aggressione da parte di 6-7, un gruppo, parte di un gruppo più ampio, sembrava all'epoca, mi sembra, una ventina di persone presenti in piazza, che avevano menato un barista srilanchese e un suo amico, mi pare, comunque altre persone, per motivi razziali fondamentalmente. Difesi all'epoca, all'inizio del processo, c'era anche il nome di Bacciga, quindi appunto l'avvocato di riferimento un po' per la destra veronese, nonché consigliere comunale, e nell'ultima difesa non compare, si parla di altri legali. E però appunto questo accaduto invece non trova nessuna parola di condanna, che invece per esempio appunto il buon Polato trova per i fatti della Gran Guardia, appunto dice appunto non è su un'immagine gravità inaudita, questi episodi non possono trovare posto in questa città e soprattutto in pieno centro storico, quando invece in Piazza Erbe, quando magari gente che sembrerebbe un po' comunque di quel bacino elettorale, anche degli amici suoi, fa una cosa di questo tipo, invece molto anche più marcata, non c'è nessuna parola di condanna, anzi viene tutto fatto un po' andare nel dimenticatoio. Fatto anche l'articolo in questione, che parla dell'aggressione di Piazza Erbe, è semplicemente per dire che non sono stati riconosciuti gli aggressori, cioè le persone che avevano parte offesa, a 4 anni di distanza, non sono stati in grado di riconoscere con certezza i volti di chi l'aveva aggredito.
È che Polato parla oggi, capito? Quindi Polato dice: ora il problema sono gli assembramenti, quindi fa bene a difendere questi poveri ragazzi, no? Perché loro in casa usano i bastoni e le spranghe, non vanno mica ad assembrarsi con le risse a mani nude.
Leggere un articolo del Corriere che parla di una misteriosa aggressione, così la chiama. Effettivamente non si capisce molto bene le dinamiche dell'articolo, e sarebbe rivolta all'ex legale di Berlusconi, nonché eletto 2 volte in parlamentare, per 2 volte per PDL, una volta e Forza Italia l'altra volta, legale appunto di fiducia di Silvio Berlusconi, l'avvocato Piero Longo. E alla ricostruzione dell'articolo gli è stato detto: avvocato scenda, e lui è sceso con una pistola. Già qua comunque è strano, perché
qualcosa che non torna, cioè.
Non è che se uno ti dice, ti suona la campanella e dicono avvocato scenda, tu scendi e scendi anche con una pistola, quindi magari non è andato proprio così l'inizio della vicenda, però chi lo sa. E comunque poi cosa è successo? Appunto, lui è sceso con questa pistola regolarmente detenuta, precisa il Corriere, quindi insomma non c'è niente
poteva,
di male.
Poteva.
E raramente si separa dalla sua arma, infatti dice anche l'articolo, e non ne ha mai fatto mistero, quindi lo dice anche, quindi vabbè. E questi due uomini, un uomo e una donna, in realtà l'hanno appunto detto avvocato scenda, sembrerebbe lui è sceso con la pistola, l'hanno picchiato, aggredito e spinto a terra. E solamente a questo punto, non prima, questa ricostruzione appunto è tutto nebuloso, però ci sono dei dettagli buttati lì che probabilmente mezzi inventati, come solo a quel punto lì lui ha sparato. Comunque questi due colpi, questi spari non avrebbero colpito nessuno, e i due aggressori sono riusciti comunque a strappargli l'arma di mano prima di fuggire, questo dice l'articolo, anche se però poi questi aggressori sono stati fermati poco dopo da una volante chiamata dallo stesso avvocato. Non dice nulla sul fatto che gli abbiano trovato o no l'arma una volta che sono stati fermati e arrestati. Va al di là di questo, poi qua parla molto delle dinamiche, no, dei moventi dell'aggressione. Dicono che la spedizione punitiva è in piena regola, però poi dicono si esclude una matrice politica. Si esclude anche un movente collegato all'attività all'attività lavorativa di questo avvocato.
Quindi si esclude un motivo collegato a Berlusconi, di fatto, anche.
Sì, si esclude praticamente in realtà un po' qualsiasi motivo.
Era così per Sparta.
Sì, non sembrano esserci moventi. Comunque non si sa perché sia successa questa cosa. E niente, poi ovviamente questi giornali qua ci tengono sempre a descrivere un minimo di dire nomi, cognomi, anni di età e residenze degli arrestati, che non faremo. Comunque ci dicono che sembravano delle persone normalissime, non avevano precedenti né niente, quindi è tutto un mistero da risolvere. Noi comunque non diamo la nostra solidarietà, anche se non sappiamo le motivazioni di questo fatto, a Piero Longo, perché sappiamo perché.
Ma che brutta razza è quella dei politicanti, ma che brutta razza è, ma che brutta razza è quella dei politicanti, ma che brutta razza è, ma che brutta razza quella dei politicanti, si attacca per tutto come scatenati, ma che brutta razza quella dei politicanti, provoca tutti i loro, sei i cacarotti, sei i che si attiso, tu fatti tutti, ma che disgraziati.
quartiere di Veronetta, il quartiere che ultimamente, negli ultimi anni, ha puntato tutto su studenti e turisti, si è ritrovato così con il Covid, la pandemia, le varie restrizioni.
Senza studenti e senza turisti.
Esatto, un po' a perdere. E quindi però gli esercenti, almeno una decina finora, si sono messi insieme perché vogliono riscattarsi e quindi pensano a una fase 2, una sorta di rivitalizzazione di Veronetta che passi dallo sviluppo di un'economia di quartiere. Parole che non vogliono dire tanto, messo giù così. E vogliono fare delle giornate wine books con presentazioni di libri e degustazioni di vini locali, caffè letterari, cene con gli autori, un mercatino delle tradizioni, un festival degli artisti di strada con giovani universitari provenienti dall'estero. Qua non si capisce bene perché il festival di strada preveda dei giovani dall'estero. Vabbè, e forti sono le preoccupazioni appunto di questi commercianti, soprattutto bar e ristoranti e affittacamere, giustamente dicono anche loro sono preoccupati perché hanno subito delle perdite variabili tra l'80% e il 100% rispetto allo stesso periodo del 2019. A noi ci viene da dire comunque vi sta bene, almeno di sicuro alle affittacamere, visto che comunque in questo quartiere ormai affittano solo a studenti a prezzi esagerati, perché tra l'altro di una casa affittano il posto letto e basta, quindi da una casa riescono a tirare su 5 affitti con un affitto solo. C'è un sacco di gente senza casa perché è sfrattata da questo quartiere e che anche volendo pagare un affitto non gli viene affittata la casa, quindi non ci dispiacciamo per loro.
Sono proprio le classiche lacrime del coccodrillo, come, no? Che si è mangiato la preda e poi c'ha il bruciore di stomaco e si lamenta. In questo caso è stato mangiato un intero quartiere dalla speculazione e adesso che c'è stata la crisi economica, cioè comunque c'è una crisi economica imminente e hai visto che non hai imbroccato alcune previsioni perché non hai previsto quella piccola cosa che si chiama pandemia o epidemia comunque di Covid-19, ti va tutto un po' così e sei lì che non capisci cosa fare. Infatti l'università ha dei piani anche rispetto a Veronetta, c'è un altro articolo sempre dell'Arena del 6 ottobre 2020 che dice: dateci Camploi e Fiera, appello del rettore per potenziare le lezioni in presenza, ripopolare gli studenti, il quartiere è rimasto deserto a causa della pandemia. Infatti, a parte il fatto che il quartiere deserto non è, perché comunque c'è gente che ci abita e che non è studente, oltre che vari sì, negozi, quei cosiddetti negozi etnici che davano tanto fastidio, in realtà anche durante l'epidemia e dopo sono sempre stati abbastanza frequentati quando potevano tenere aperto. Perché appunto c'è comunque gente che lo abita, che lo vive, che lo attraversa. E l'articolo è molto chiaro perché dice: trasformare Verona in una città universitaria è sempre stato il primo obiettivo da portare a casa per il rettore Pier Francesco Nocini. Il Covid poi ha stravolto piani e ribaltato la quotidianità, ma quel progetto ora diventa espressa necessità per ripartire. Il quartiere di Veronetta, prosciugato dall'assenza delle migliaia di studenti che fino a febbraio scorso ne affollavano via esercizi commerciali, ora boccheggia. Questa immagine appunto di un quartiere moribondo, quando in realtà è stato reso moribondo appunto dalla gentrificazione. E poi dice appunto: vogliamo degli spazi per poter fare le lezioni in sicurezza e quindi incentivare gli studenti a ritornare. Cosa chiediamo? Chiediamo al comune il Camploi e la Fiera. Fiera che fra l'altro non è in zona Veronetta, quindi anche lì tutta questa vocazione universitaria del quartiere, bisogna vedere come andrebbe avanti, perché se sbaglia le lezioni in ZAI...
Ma che forse quella era per gli studenti di medicina in Borgo Roma.
Ah, probabilmente sì,
può darsi.
Però la fiera è anche bella grande, cioè il Camploi non so quanta gente possa ospitare. Però vabbè, comunque questi, infatti dice: non facciamo appello solamente al comune o a questi due spazi in questione. Dice: ma devo dirlo apertamente, non possiamo andare a pagare perché l'università non è ricca e povera. Serve che tutti si sensibilizzano, e dice: la palla non è diretta solamente all'amministrazione comunale, chi ha degli spazi idoni si faccia avanti per il bene sia dell'Ateneo che di tutta la città. Quindi boh, due studenti possiamo anche accollarceli anche a Radio Eustachio, un po' di spazio c'è, volendo ci si stringe, insomma non so se si trova un po' una
sala studio. Ci diano una mano a ritagliare i giornali.
Uno stagista, prendiamo
esatto,
uno stagista
a lavoro gratuito.
E poi va avanti, vabbè, l'articolo con appunto, sì, dice ancora questo, sempre questo quadro melodrammatico, dice Veronetta, cuore universitario e bacino fino a qualche mese fa di vita studentesca, dalla mattina quando iniziavano le lezioni alla sera all'ora dell'aperitivo, ora sembra lo spettro di se stessa. E vabbè, chiudiamo dicendo appunto, ricordando di nuovamente appunto, sì, spettro, ma reso spettro da cosa? Da tutta una speculazione che l'ha reso un quartiere universitario. Il discorso da un po' della monocultura, no? Quindi la monocultura turistica, che poi quando non ci sono stati i turisti ha visto il centro come si è ridotto. Stessa cosa Veronetta, monocultura universitaria, ci sono universitari ed è un quartiere, dicono loro, morto. Poi in realtà forse magari verrà qualcosa di meglio da questi stravolgimenti, vedremo.
E la speculazione Veronetta è sempre stata molto avallata dalla propaganda classista e un po' così bigottona dell'arena, che chiaramente non si ferma adesso, anzi. E qua vediamo una bella pagina dedicata a due furti a Veronetta, neanche la stessa notte. Attenzione, furti di roba grossa, furti bei mallopponi, no, una bicicletta e un telefonino. E siccome il giornalista che non si firma scrive, doveva riempire lo spazio, praticamente ripete due volte la storia nello stesso articolo, le storie nello stesso articolo.
Sono due, sono molto anche 3-4.
Eh sì, ma cosa è successo? Quindi prima c'era un disoccupato di 26 anni, pregiudicato, veniva sorpreso da un passante mentre stava tranciando la catena e il lucchetto di una city bike da donna di colore rosso posteggiata nell'apposita rastrelliera. Il brasiliano, dopo essersi guardato attorno, saliva in sella allontanandosi verso via Nicola Mazza. Contemporaneamente però arrivavano sul posto le due pattuglie, che nel frattempo erano state allertate, che individuavano, inseguivano e bloccavano il ladro in fuga. L'immediata perquisizione permetteva inoltre di sequestrare gli arnesi da scasso che il ladro aveva al seguito, mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. E così, per il furto di bici, questo qua si è beccato il processo per direttissima, condannato a 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa, e per adesso deve presentarsi da lunedì al sabato a fare le firme dai carabinieri. E un'altra storia di un cittadino russo, questa volta responsabile di tentata rapina, aveva rubato a un butel uno smartphone bianco, ci tiene a farci sapere, e ci sono i carabinieri che, percorrendo via Trezza, notavano un'animata discussione tra due persone che si trovavano all'altezza dell'incrocio con via Paradiso. I carabinieri, vedendo che uno dei due litiganti estraeva dalla cerniera dei pantaloni un telefonino bianco, gettandolo sotto le auto in sosta per poi darsi alla fuga, balzavano fuori dall'auto di servizio e lo inseguivano, bloccandolo dopo un breve inseguimento. Contemporaneamente la vittima, seppur agitata e impaurita, spiegava ai carabinieri che il ladro gli aveva rubato lo smartphone bianco strappandoglielo dalle mani. Dopo aver ricostruito quanto era accaduto, i carabinieri l'hanno arrestato senza fissa dimora per tentata rapina, mentre il telefonino immediatamente recuperato veniva restituito al 22enne veronese che era stato derubato. Il colpevole si è fatto la notte in cella e è stato condotto davanti al giudice monocratico per la direttissima. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Verona. E questo è un articolo, ma a fianco, siccome non aveva abbastanza, lo stesso giornalista parla di un furto di un motorino fatto da due ragazzi tunisini, i quali non erano a posto anche quei documenti, e quindi per questa cosa sono stati espulsi dall'Italia.
E c'è anche un terzo articoletto sopra su Veronetta e su un po' la criminalizzazione del quartiere, perché dice: sorpreso a rubare, picchia vigilante, all'INS di via 20 settembre, a Veronetta, una persona che avrebbe cercato, dicono, di rubare, sottrarre alimenti e prodotti per l'igiene del valore di circa 370 euro, scoperto l'addetto alla vigilanza, che, dicono, non sarebbe stato poi aggredito da quest'uomo per cercare di fuggire, e poi è stato appunto arrestato e condannato a un anno di reclusione con pena sospesa e a 280 euro di multa. Quindi 280 euro di multa e un anno per 370 euro di furto, che fa capire anche il valore che si danno alle cose piuttosto che alle persone.
Parliamo ora non di reati ma di multe, quindi non è proprio la stessa cosa, ma di come comunque due pesi, due misure vengono sempre presi sia dalla fine della giustizia, della cosiddetta giustizia, e dai giornali in questione. Parliamo di multe prese da chi? Da Maschio, presidente del Consiglio Comunale, deputato di Fratelli d'Italia, che ha preso 100 multe nell'arco di un anno, che non ha pagato, e sono,
che Maschio,
e sono quindi sono arrivato a un totale di 16.000 euro di multe non pagate. Poi dice: questione chiusa, qualcuno l'ha sollevata per motivi politici, perché dopo qualcuno ha sollevato questa questione, lui ha pagato questi 16.000 euro. La cosa che subito mi viene a dire è sì, una questione chiusa è un po' sto cazzo, perché se tu, cioè io, tanto, la maggior parte della gente non si può permettere di prendere multe così una dopo l'altra e dire vabbè, le pago, perché 16.000 euro sono tanti per qualcuno, e quindi magari, diciamo, la stessa sanzione avrebbe degli effetti molto più pesanti sulla propria vita che magari quella che ha potuto avere sulla vita di Maschio.
Ignorano la macchina,
esatto, questo ad esempio, dopo un tot di multe, questo è proprio anche in realtà un diverso trattamento da parte di giustizia, perché altre persone ti viene, per in caso di così tante multe ti può venire anche bloccata l'auto, senza contare poi, insomma, che i soldi sono i soldi comunque comunali, quelli che lui prende, quel suo stipendio. Vabbè, al di là di quello, poi dice una cosa abbastanza assurda, appunto, che dice: ho sbagliato, pagatemi se bene. Se poi questo servisse a dare qualche risorsa in più al sociale e alle famiglie in difficoltà, ancora meglio. Quindi, insomma, prova un po' a dire: alla fine, dai, ho fatto bene, così adesso questi soldi qua potrebbero andare in beneficenza, perché, boh, veramente agghiacciante quello che dice.
Oppure potrebbero andare ai lavori del Filobus.
E comunque noi della legalità non ci interessa chissà che, però sentire appunto da Fratelli d'Italia che il loro detto è la DNA, è la legalità nel DNA, ci viene un po' da storgere il naso, insomma.
Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la. paga el marchante y hace calidad contigo.
Avanti con le freddure. Bardolino, gara di tiro a segno con prenotazione in località Bersaglio.
Altra freddura, curato positivo, preti in quarantena. E questa era sottile, chi l'ha capita ci può anche scrivere in privato poi. E completiamo una sorta di trittico del sacro, perché dopo il curato positivo... ci sono due articoli, uno su gesti sacrileghi, a quanto pare nella una certa zona di Verona, nell'est veronese, vanno molto. Gesto sacrilego a Colonia Veneta, statua di Sant'Antonio distrutta dai vandali, telecamere al setaccio, cioè le telecamere sono passate al setaccio per risalire agli autori del misfatto, all'autore o l'autrice del misfatto, che in realtà poi c'è tutto l'articolo è su le congetture un po' da bar che vengono fatte, che sono veramente... svariate, che vanno dal fatto che sia stato uno che si è arrampicato, che per sbaglio ha fatto cadere, dal fatto che ci sia, dice, qualche cittadino ha puntato il dito contro fedeli di altre religioni che avrebbero voluto offendere una figura cardine della cristianità, così a babbo, insomma, come ipotesi, l'ISIS a Colonia Veneta attacca, decapita la statua di Sant'Antonio, e poi l'altro articolo invece è Oppeano, San Serafino. Sì, San Serafino è stato rubato, è stata sottratta a maggio la statua di San Serafino e adesso ne mettono un'altra. San Serafino tornerà a vegliare sul parco comunale, grazie al comitato, all'amministrazione per aver provveduto a questa nuova statua di San Serafino, molto venerata dalla nostra comunità, dice il prete del paese, dice il sindaco Giarretta. Abbiamo atteso fino ad oggi credendo che si potesse ritrovare quella rubata, ma ormai abbiamo perso le speranze. L'abbiamo comprata un po' più alta della prima, aggiunge, e verrà ancorata meglio alla precedente al basamento. Inoltre, memory della triste esperienza del furto, stipuleremo anche una polizza assicurativa. Quindi se sto giro gli rubano la statua di San Serafino, un po' di offerte, insomma, poi per i fedeli, cioè per i fedeli, per la chiesa. Sembra un po' falto la trama di Indiana Jones 3. Il tempio maledetto, quando c'è quella statua rubata nel villaggio, e magari anche a Oppeano arriverà un Indiana Jones a recuperare un po' questa statua di San Serafino rubata da qualche setta mistica.
O magari anche in Indiana Jones faranno un'assicurazione sulla statua.
Forse anche nel villaggio tibetano di Indiana Jones faranno questa cosa, speriamo, non so. Non so neanche cosa augurarsi, vabbè, questa c'è del... C'è della religiosità, ma c'è anche dell'antireligiosità, insomma, in questa provincia di Verona.
Ronca, il grande albero sulle colline dei Mozzarelli colpito dal tornado. I quattro custodi della quercia, concerto per tutelarla. curata all'indomani del Fortunale. L'opera va avanti. Insomma, in quattro uniscono le forze, i mezzi e i materiali per salvare la vita a una quercia che ha vissuto appunto tre secoli. Sulle colline dei Mozzarelli a Roncà, dove proprio quella quercia vecchia di tre secoli segna il confine tra il veronese e il vicentino.
E fin qui tutto bene,
anche perché organizzeranno concertini per fare in modo che si tirino su qualche soldino per la quercia, va bene. Però questa quercia ha una storia molto lunga, che è stata colpita non solo dal tornado. Infatti ci si ritroverà in questo, davanti a questo baluardo naturale, che ha anche un toponimo che racconta la sua storia. Viene chiamata la quercia del fascio perché alla base del suo tronco, in epoca fascista, piccole italiane e piccoli balilla deponevano il fascio littorio durante le cerimonie imposte dal duce.
Piccoli italiani.
E quindi l'obiettivo è far sì che il tornado di fine agosto sia solo una delle pagine di questa storia lunga tre secoli, e speriamo non solo il tornado ma anche i raduni di piccoli balilla e di piccole italiane.
Speriamo che abbiano anche scalpellato un po' anche quel fascio.
Esatto, speriamo che anche
un po' rimosso,
sia un po' ripresa la quercia. Insomma, per questo motivo i quattro cavalieri della quercia cercano di salvarla. E un giorno tornerà la primavera. E torniamo in coda a questa puntata di nuovo in merito del coronavirus, un'emergenza pandemica che vuole un sacco di attenzioni. Una giornata nera nella regione, sono 591 i nuovi contagi, 3 i morti. Altri 96 casi nel veronese, Svizzera chiusa ai veneti. Zaia subito chiaramente su tutte le furie, scelta incomprensibile.
Siamo noi che chiudiamo le porte agli altri di solito, no?
Esatto. E poi vabbè, qua l'arena svariona un po' e in realtà ci mette dentro altre cose, altre notizie, ma vabbè. Insomma, il fatto è che la Svizzera chiude ai veneti perché il Veneto negli ultimi giorni è una delle regioni con il maggior numero di contagi e anche il maggior numero di morti.
Assieme alla Campania, fra l'altro.
Esatto, assieme alla Campania. Quindi non è un fatto personale, solo che Zaia, dopo la sua elezione veramente enorme, non so come dirlo, ma vabbè, la
plebiscitaria.
Sua plebiscitaria, grazie. Rilascia delle affermazioni. Ne prendiamo atto, ma è altrettanto vero che se il governo c'è, ora deve battere un colpo. Per noi, prosegue, la Svizzera è un punto di riferimento, non solo dal punto di vista economico. Abbiamo sempre tenuto un rapporto da cugini e vicini di casa. Sul fronte del turismo siamo sempre stati scelti come meta privilegiata per le vacanze. Se l'OMS avesse fatto una lista ed esso un'indicazione scientifica certa, potremmo avere anche un'unità di misura di graduazione e intensità degli interventi. A questo punto sarebbe utile avere i dati epidemiologici degli elvetici. Quanti tamponi ogni giorno, su quale percentuale di cittadini, quanti positivi, magari verremo a conoscenza di una situazione che oggi ignoriamo.
Tipo, voi non volete, non fate entrare i veneti in Svizzera, allora noi non facciamo entrare gli svizzeri in Veneto, va bene?
Esatto.
Che in questo momento però il governo svizzero immagino li faccia manco mandare, cioè nel senso si ha chiuso i confini per... Cioè,
tra l'altro, però vabbè, deliri di onnipotenza di Zaia, insomma.
Zaia che dice abbiamo ritirato i nostri ambasciatori da Zurigo.
Esatto. Madonna mia. Vabbè.
Sorodo, o la mia e ferima, o ma fe sorodo.
siamo arrivati all'ultimo articolo. Parliamo di cultura e umanità, o almeno così è segnalato sull'Arena di Verona del mercoledì 7 ottobre 2020. A Bartoletti il premio Paiasso. Che sembra, cioè, non sembra proprio un premio, che oggi dici che sei un paiasso per dire
Paiasso!
Pagliaccio, sei ridicolo, sei un. Cioè,
una persona da poco.
Sì, però in questo caso è un premio di cultura e umanità. Insomma, questo premio dove arriva? È il primo anno che c'è questo premio.
Ma io lo sento da tanto, però. Quando vado in giro per strada, intanto vedo qualcuno all'incroci, no? Che dice Paiasso!
Sì, ma quelli sono i candidati. Poi adesso c'è il. C'è proprio restituito il premio a riconoscimento nazionale, che è stato istituito in onore dello storico attore e regista veronese Pugliero.
Ma era un clown questo attore?
No, vabbè, in pratica
un comico, quindi
un comico,
sì, anche non è proprio, cioè, il primo pagliaccio.
Sì, infatti, cioè, suona veramente male il primo pagliaccio, perché appunto era un comico, però non è che pagliaccio, vabbè. Dunque, questo premio pagliaccio intende riconoscere il valore umano, culturale e sociale di personaggi che nella loro attività hanno incarnato i valori perseguiti da Pugliero. Che non si sa quali sono, quindi tipo chi risulta pagliasso.
Beh, uno ce ne viene in mente in realtà, che è incarnato.
Ma tanti pagliassi.
Pagliassi che ne molti, però uno che ha cercato di diventare l'erede. Si è anche già visto qua a Radio Stacchio.
Se sapete chi è.
Vincete il premio Goldon di Radio Stacchio.
ci vediamo alla prossima puntata
in diretta.
In diretta
e ci risentiamo.
Non andate via.
E segnalateci i vostri candidati al nostro premio Pagliasso.
Comunque risulta che un sacco di persone hanno chiesto che venisse eletto Puliero per il premio Pagliasso. Un ascoltatore ci indica che come prossimo candidato per l'anno prossimo Flavio Tosi per il premio Pagliasso.